Mercoledì sera, 13 giugno 1990, presso casa di preghiera, decima settimana tra l'anno. Dal primo libro dei re. In quei giorni Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti sul Monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete da entrambi i piedi? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non ne rispose nulla. Elia aggiunse al popolo: sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Dateci due gioventi. Essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongono sulla legna senza peccargli il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza piccarvi il fuoco. Voi invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò quello del Signore, la divinità che risponderà concedendo il fuoco e Dio. Tutto il popolo rispose: la proposta è buona. Elia disse ai profeti di Baal: sceglietevi il giovenco e cominciate voi, perché siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza piccare il fuoco. Quelli presero il giovenco, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: Baal, rispondici. Ma non si sentiva un alito né una risposta. Quelli continuavano a saltare intorno all'altare che avevano eretto. Essendo già mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: gridate con voce più alta, perché certo egli è un Dio. Forse e soprapensiero, oppure indaffarato o in viaggio. Casomai fosse addormentato, si sveglierà. Gridarono a voce più forte e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agivano da invasati, ed era venuto il momento in cui si sogliono offrire i sacrifici, ma non si sentiva alcuna voce, né una risposta, né un segno di attenzione. Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi. Tutti si avvicinarono. Si sistemò di nuovo l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei discendenti di Giacobbe, al quale il Signore aveva detto: Israele sarà il tuo nome. Con le pietre eresse un altare al Signore. Scavò intorno un canaletto capace di contenere due misure di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: riempite quattro brocche d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna. Ed essi lo fecero. Egli disse: fatelo di nuovo. Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora per la terza volta. Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare, anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta si avvicinò il profeta Elia e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu sei il Signore Dio e che converte il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutti si prostrarono a terra ed esclamarono: il Signore Dio, il Signore Dio. E parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Sei tu mio Dio, l'unico mio bene.
Sei tu mio Dio, l'unico mio bene.
Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio: sei tu, mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Sei tu, mio Dio, l'unico mio bene.
Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
Sei tu, mio Dio, l'unico mio bene.
Il Signore mi è parte di eredità e il mio calice, nelle tue mani la mia vita. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
Sei tu, mio Dio, l'unico mio bene.
mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Sei tu, mio Dio, l'unico mio bene.
Alleluia, alleluia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. In te ho sempre sperato.
Alleluia, alleluia.
Del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non sono passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un iota o un segno, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. E parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Sì, qui il Signore manifesta apertamente come sia inutile affannarsi e urlare a chi non lo cerca nella sua parola, a chi nel mondo esteriore, no? Mentre invece esplode tutta la sua gloria per chi vive e crede nella sua parola, fino a consumare tutto con il fuoco, diciamo, della sua potenza.
Noi soffichiamo, no, quando siamo degli spostati, ma che poi non serve più, non serve un altro, non serve il mondo. Ma questo pensiero è no, perché poi lo che è nel senso, perché lì prende il giro da quando dice grida tutto forte, non si spende di più, che magari chissà che il vostro Dio
c'è soldo. O si è occupato in altro.
Sì, comunque rimane in giro, no? Perché...
Sì, chiaro.
Perché? Cos'è questo?
Ma perché si finisce di essere offesi quando noi, anziché servire Dio, serviamo degli idoli, finiamo poi di essere offesi dagli idoli stessi, un po' come Esaù che ha già tanto disprezzato la sua eredità. E poi questa eredità qui si l'ha vista portare via, e anche come offesa. Tanto più che poi dopo è sotto l'odio contro suo fratello. Per cui quando noi disprezziamo Dio per altro, noi crediamo magari di ricevere perlomeno l'esaltazione dalle creature, perché magari preferiamo le creature al creatore, di essere amati dalle creature perché le abbiamo preferite, e certamente invece riceviamo proprio la ferita maggiore proprio da quelle creature che noi abbiamo preferito al creatore.
Sì, quello che volevo dire prima dello supplicare, no? Sembra quasi che il Signore preferisca che siamo tutto all'opposto piuttosto che...
Ma è logico, anche nell'Apocalisse dice, o tu fossi caldo fossi freddo, ma poiché sei tiepido ti vomiterò.
Se uno è freddo sembra che sia ancora peggio.
No, no, è meglio sapere quello che una persona è, o amico o nemico. Ma quando invece tu hai quella creatura, mi capisci? Vabbè. Marisa.
Dunque queste due offerte sono un po' l'offerta del pensiero, l'offerta del pensiero agli idoli o l'offerta del pensiero a Dio.
Sì, chiamiamo idolo tutto ciò che non è Dio, eh? Tutto ciò che non è Dio.
E quindi questo,
se noi viviamo per altro da Dio, tutto diventa idolo. Idolo, l'idolo è ciò per cui tu vivi. Quando questo è altro da Dio, cioè al posto di Dio, siccome siamo stati creati unicamente per Dio, vivere per altro da Dio, quello diventa idolo.
E questo alla fine si ripercuote su di noi, infatti,
certo,
dice grida.
Allora dico, ti conduce alla morte,
sì.
E quindi ti ferisce mortalmente.
Grida, si fece l'incisione fino a bagnarsi tutti di sangue.
Certo.
Mentre invece l'offerta a Dio, ecco, Dio assorbe in sé, brucia tutto,
certo.
Quindi fino ad assorbire
tutto, consuma
tutto,
in sé, spiritualizza tutto, capisci?
Sì.
Certo.
Elia pretende un segno da Dio?
No, lo offre. Elia lo offre, non pretende. e lui te lo offre, cioè è Dio, sì, che, è Dio, sì, che attraverso Elia offre un segno, e Dio, Dio ci offre i segni, sì, non vuole che li pretendiamo.
No, ma sicuramente è volontà di Dio questo, perché è Dio che...
È Elia che ha offerto il segno, è lui che ha fatto la proposta, chi, sì, ha fatto la proposta? Elia, sì, quindi è Elia che offre il segno,
sì,
quindi è Dio, dato che Dio vuol dire Dio,
cioè,
e lui vuol dire Dio.
Cioè non dobbiamo vedere Elia come un uomo, ma
no, no, no,
di
è profeta
Dio,
di Dio,
volte,
è profeta di Dio. Cioè è Dio che, sì, sì, offre lui un segno perché è stufo di vederlo supplicare. Prego. Ma c'è tanto Dio si stufa. Cammina diritto.
Speriamo.
Un giorno l'altro. Un giorno l'altro.
Quindi
non è un chiedere a Dio questo. No,
è lui che l'ha proposto. Sì, l'ha proposto
è cioè, Elia. Cioè, Elia è profeta, quindi quello che avviene attraverso il profeta non è il profeta che lo fa, è Dio che lo fa. Quindi è Dio che propone. Quindi è Dio che manda il fuoco, se, è lui che, Dio che manda il segno.
Cioè,
se la creatura chiede un segno, Dio non dà nessun segno. Capito? Ma Dio ci inonda di segni, bisogna saperli vedere. Tutti i giorni noi siamo inondati di segni di Dio perché tutto è opera di Dio. Guarda, i segni di Dio sono delle proposte. Ogni segno di Dio, ogni segno è una parola, no? E quante parole è proposta? E proposta che quale proposta? Metti Dio prima di tutto, cioè metti Dio al suo posto. Questa è la proposta che noi riceviamo tutti i giorni da tutti i segni di Dio. Se noi invece chiediamo una proposta, chiediamo uno segno noi, noi vogliamo sottomettere Dio a noi, ad uno, e allora evidentemente noi frustiamo la proposta. Non siamo noi che dobbiamo fare proposte a Dio, è Dio che fa proposte a noi, è Dio che ci propone. Noi dobbiamo imparare a vivere nell'iniziativa di Dio, cioè imparare a camminare nella proposta di Dio. Se Dio ci propone, metti prima di tutto me, noi restiamo una proposta di Dio se mettiamo prima di tutto Lui. Allora Lui assorbe tutto, brucia tutto. Non c'è più niente che ti faccia male. Perché tutto viene purificato dal fuoco. Capito?
Di fondo a questo segno così strepitoso sembra che il popolo si converta. Perché tutti si prostrano e riconoscono che il Signore è Dio. Succede questo anche a noi, che magari di fronte a un segno subito magari riconosciamo, però la conversione non è detto che si siano, stamattina si diceva quello, non è detto che si siano convertiti, no? Perché no, ci vuole altro, ecco. Però questo segno di riconoscimento ha un suo valore.
Ma certo, tutti i segni che Dio ci dà, dico tutti i giorni siamo bombardati da segni, hanno un loro valore.
Dovrebbero avere
tutti quanti sappiamo che Dio il creatore avrà un certo valore questo. E infatti, stai tranquillo che sul letto di morte noi daremo tutti ragione al Vangelo. Mi capisci? Noi altrimenti ci giustifichiamo, ma io questo impegno, io questo vero, arriva sul momento sul letto di morte, stai tranquillo che dai ragione al Vangelo. Quindi vuol dire che questi segni hanno un certo valore, se a un certo punto tu dai ragione.
Ecco. Però dobbiamo proprio essere nell'agonia per poter riconoscerlo in un modo definitivo. Che cosa?
Abbastanza.
Ecco. Volevo chiedere, cosa vuol dire che i canaletti lì intorno si potevano mettere due misure di seme e poi invece lo riempiono di acqua?
Non lo so.
Ha un significato.
Ma tutto ha significato, tutto ha significato.
Il seme è segno di fecondità, no? Fecondità, certo, di vita. Certo. E l'acqua ha anche vita.
L'acqua è parola di Dio, sì, è parola di Dio.
Qui vediamo acqua e fuoco. Ciò che prevale è il fuoco, perché l'acqua è il segno della parola di Dio, però il fuoco...
Il fuoco è lo spirito. Che è lo spirito che assorbe.
Assorbe, ecco,
la parola di Dio ti arriva, la parola di Dio arriva comunque. Però la parola di Dio va intesa secondo lo spirito, perché ogni parola, in quanto è segno, può anche essere interpretata secondo i nostri sentimenti. E allora qui non c'è lo spirito, può essere travisata. Sai, la parola di Dio può essere intelletta secondo le nostre intenzioni. Allora qui non c'è lo spirito che brucia. E allora è il fuoco che purifica, mi capisci? Quindi spiritualizza tutto, ecco. Spiritualizza tutto. Passiamo all'Angelo. Cina? No, perché tutto, se l'opera di Dio, tutto è per il bene, tutto è cosa buona, è cosa buona. Non bisogna trascurare niente, ma tutto va intelletto secondo lo spirito.
Fine. Gesù porta a compimento la legge di Mosè, però la sua parola è a getto continuo, perciò è sempre un continuo rinnovarsi, un continuo approfondire. Allora quella parola lì, completarsi.
Quella parola lì?
La parola compimento.
Sì.
Non è che voglia dire a un certo punto basta, no? Perché è una cosa sempre continua.
No, ma il compimento in Dio è un infinito. E trovare questo infinito. Con Dio, Dio è una sorgente di novità all'infinito, quindi per cui la vita eterna non è ho trovato, adesso sto fermo. La vita eterna è una novità continua, perché Dio è un infinito. E allora è una sorgente di novità eterna. Mentre invece noi, se viviamo peraltro da Dio, e non essendo infinito, certamente si esaurisce. Per cui la vita nel mondo, la vita per altro, per le creature, per le istituzioni, cioè, a un certo punto diventa routine, diventa abitudine, si esaurisce. Quando uno comincia a girare su se stesso, la routine, eccetera, vuol dire che non ha più novità, ormai è vecchio, finito. Quindi invece con Dio non c'è il cerchio, non c'è la routine, con Dio si va di novità in novità perché è una profondità che va all'infinito. Quando è trovarlo questo, quando tu hai trovato, poi dopo hai la possibilità di scavare l'infinito, ed è lì la vita.
La parola compimento, secondo me, vuol dire?
Compimento vuol dire che attualmente noi siamo su strada, sulla strada, bisogna arrivare alla meta, e la meta è trovare Dio. Allora, fin tanto che tu sei sulla strada, non hai trovato Dio, fin tanto che tu sei in mezzo ai segni, alle creature, non hai trovato Dio, però tutte queste sono segnalazioni che ti dicono va avanti, perché queste cose non sono Dio, sono creature, non sono Dio. Cerca Dio. Quando hai trovato Dio, tu hai trovato questa vita infinita. Ma è vita, eh? È vita infinita. È una sorgente di vita all'infinito. Ma bisogna trovare questa sorgente. Che non è fuori, ma è dentro di noi. Che è nello stesso spirito di Dio, nel pensiero di Dio.
Se questo titolo chiuderà uno di questi concetti e insegnerà, e invece chi li osserva e insegnerà.
Ma ognuno di noi, comunque viva, è sempre un essere che impara ed insegna. Comunque faccia, ti metti in un modo, tu insegni. Perché tutto il nostro modo di comportarci, e noi tutti quanti siamo spettatori, nel senso che siamo attori. Capito? Senza che nemmeno accorgertene. Tu passi per una strada, tu non ti rendi mica conto, ma sei attore, recita una certa parte, lanci dei messaggi. E chiunque ti vede riceve un certo messaggio. Se cammini guidato dallo Spirito di Dio, sono messaggi di Dio. Altrimenti lanci altri messaggi, quindi insegni. Insegnare vuol dire rendere presente, presentare un messaggio. Ora, ogni creatura trasmette un messaggio. Soltanto se la creatura è unita a Dio, trasmette il messaggio di Dio. Altrimenti sbaglia e insegna in modo sbagliato. Cioè esalta dei valori sbagliati.
Quindi anche se non parlo, però ho qualcosa che dico.
Ah, no, non c'è mica bisogno di parlare, D'altronde non sono mica le parole quelle che insegnano. Quello che insegna veramente è ciò per cui uno vive. Che ognuno di noi rende testimonianza di ciò per cui vive. Questa è la vera parola che ognuno di noi trasmette. Sì. Ciò che ognuno di noi mette prima di tutto, quello è ciò che veramente insegna. Anche se non dice nessuna parola, c'è anche bisogno di parole.
Ma sembra impossibile quando si dice solo nel modo che ti vesti o nel modo che cammini.
ma tutto è messaggio.
Ma è perché se sono unito a Dio,
se sei unito a Dio tu, va bene, ti vesti, ti comporti, cammini in un modo tutto particolare. Se non sei unito a Dio, cammini, ti vesti, parli, ti comporti tutto in un modo diverso. Anche se non te ne accorgi, anche se non sei d'accordo. Come, non so, se tu ami il football, stai tranquilla, ti trovi in quei luoghi, ti comporti in certo modo, eccetera, in cui testimoni che per te è la testa del pallone. Capite? Ognuno, hai capito? Rende testimonianza, quindi dà messaggi di ciò in cui ha la testa. Anche se non lo vuole, sempre tranquillo, si può anche recitare. Ma la gente non guarda neanche quello che tu reciti, guarda ciò per cui tu vivi. E quello è il vero messaggio. Cioè, quello che tu hai messo di sopra di tutto.
Dunque qui dice, non passerà da dunque finché non siano passati il cielo e la terra. Non passerà dalla rete il puro mio vita. Come vorrebbe dire finché non siano passati il cielo e terra?
Ma perché noi siamo fatti di cielo e di terra. L'uomo creando l'uomo, cioè Dio creando l'uomo, ha creato il cielo e la terra. Per cui ognuno di noi c'è il cielo e c'è la terra. Il cielo in noi è tutto ciò che si riferisce a Dio, che ha come punto fisso di riferimento Dio. Quando noi diciamo Padre nostro che sei in cielo, mica è nei cieli stellati. Padre nostro che sei nei miei pensieri, perché il cielo dell'uomo è il pensiero. Quindi al centro del pensiero dell'uomo, anche se l'uomo non lo vuole riconoscere, ma c'è Dio, il punto fisso di riferimento, c'è l'assoluto, i nostri pensieri sono fatti per l'assoluto, e questo è il cielo. La terra invece è quello che ha per centro, punto fisso di riferimento, il nostro io. Allora, Dio ha dato a noi la terra, perché noi su questa terra qui facciamo la volontà di Dio come è fatta in cielo. Per cui la nostra terra va assorbita, bruciata, appunto, mi spiego, assorbita dal fuoco dello Spirito. La nostra terra appartiene già al cielo, però apparentemente non appartiene al cielo, apparentemente appartiene al nostro io, perché al centro della terra c'è il pensiero di noi stessi, il nostro io. Soltanto che questo è il compito dato all'uomo, l'uomo non deve fermarsi la terra, ma deve assorbire la sua terra nel cielo di Dio, quel cielo che lui porta nel pensiero. Allora deve aderire più al suo pensiero, cioè al Dio che ha nel suo cielo. Padre nostro che sei in cielo, sia fatta la tua volontà come in cielo, così come in cielo. Ma come faccio a dire come in cielo? È soltanto se lo contemplo nel pensiero. Quindi se lo contemplo nel pensiero, allora lo faccio. Quindi cosa vuol dire faccio? Vuol dire che assorbo, ecco, brucio, il fuoco dello Spirito brucia, assorbe la mia terra e lo fa diventare cielo. E fin tanto che questa terra non è diventata tutto cielo, ecco, io mi trovo lì a metà strada tra la terra e il cielo, mi chiedo crocifisso. Ecco, e allora è lì che devo stare attento a tutti i segni che Dio mi manda, perché Dio mi manda tutti i segni, come su una strada, se sono su una strada, sto attento a tutte le segnalazioni, perché ho paura di sbagliare strada. E allora Dio mi aiuta mandando le segnalazioni, per dire, tutti i momenti mi dice, ricordati che devi mettere prima tutto Dio, metti prima tutto Dio, se io metto sempre tutto Dio, cioè se mi ricordo dove devo andare, perché per un poco solo che io dimentichi dove devo andare, già sono sbandato, non so più, sbaglio su due strade. Quindi Dio messo prima di tutto come fine va messo subito al principio, ma lo devo tenere presente durante la strada per leggere i segnali stradali, altrimenti sbaglio subito. Quindi devo avere presente il principio durante il cammino fino a quando, ecco, tutto sia passato.
Ecco, questo cielo e questa terra che ci sono dati da Dio passeranno in quanto entreranno nel loro compimento, sia certo, che noi ci siamo entrati certo in questo compimento o no.
Sono tutti segni, sono i segni, sono cielo e terra, sono segni di Dio in noi. Il cielo rappresenta Dio, la terra rappresenta il nostro Dio. Sono segni di Dio in noi per condurre al compimento. Il segno non resterà sempre segno. Il segno è, come dico, una segnalazione, e come segnalazione però ti dice vai avanti, per cui in un certo momento il segno sparisce, che tu devi andare avanti. Il compimento è che tu arrivi alla meta, nella meta c'è, capito, trovare Dio, L'importante è trovare Dio, la vita eterna sta di conoscere Dio, quindi sforza di entrare nella vita eterna, sforza di conoscere Dio. Questa è la meta alla quale tutti quanti. Ecco, per questo dobbiamo essere attenti, avendo ben presente, perché se non hai presente la meta c'è niente da fare. Avendo presente la meta, allora stai attenta, perché avendo presente la meta hai la capacità di leggere i segni. Se non hai la meta, non hai la capacità di leggere i segni, anzi travisi i segni. Quindi, se hai presente invece la meta, ecco per cui Dio ha posto in noi la meta e ha messo in noi i segni. Però la meta è quella che bisogna mettere prima di tutto, perché è quella che ti rende capace di leggere i segni.
E questo minimo o grande nel regno dei cieli sarebbe da considerare 30, 60, 90?
Sì, si capisce.
Seconda di come si...
Certo, perché tutto, ogni creatura ha la possibilità di conoscere Dio nella misura in cui si dona a Dio, si dedica a Dio, e l'intensità con cui, capisci, uno si applica a Dio, per cui uno può cercare Dio ma cercarlo lentamente, oppure, sai, può cercarlo molto affrettatamente. Ora dipende da questa intensità qui, la formazione, la capacità. Se tu ti metti a studiare una lingua, ma la studi, capisci, così, per passatempo, 5 minuti dopo, poi 10 minuti, poi mezz'ora, poi magari di nuovo 5 minuti, tu non impari mai. Sei lenta, mi capisci, non arrivi mai. Dice, ti metti intensamente e con pochissimo tempo allora soli. Quindi è una questione di intensità. Quindi tutto è segno, quindi con Dio è questione di intensità. Uno può anche dedicarsi a Dio, beh, 5 minuti, 10 minuti, se un po' avanti, un po' dietro, un po' avanti, un po' dietro, si sempre stato un pasticci soltanto. Bisogna buttarsi. Capito? Se vuoi imparare a nuotare ti devi buttare nell'acqua. È inutile che tu, impari una lezione teorica, come si fa a nuotare, 5 minuti qui, 5 minuti là, non impari mai a nuotare, logico. Bisogna buttarsi. Buttati stasera.
E anche fugare.
Non sono venuto per abolire ma per dare il complimento. Questo complimento da parte di Gesù è l'illuminazione della legge, cioè vedere la legge dal punto di vista di Dio.
Ah, certo. Il compimento è la conoscenza di Dio. Lui è venuto per condurre noi al fine. Ecco. Noi che pasticciamo, zoppichiamo tutte le parti, ecco, no? È venuto per dare a noi la possibilità. Ci dà la possibilità, Ecco, per cui se noi abbiamo volontà, il regno di Dio offerto quello che vogliono, se noi abbiamo questa volontà, cioè abbiamo questo interesse, ecco, lui ci dà. Per cui niente è impossibile con lui, niente è impossibile. Non possiamo dire no, è difficile, no, lui te la rende possibile. L'importante è che uno sappia quello che vuole. L'importante è che uno sappia quello che vuole. Ma i precetti sono uno solo, Dio uno solo, il precetto uno solo, perché è l'anima, sai, che ti dà valore a tutte le cose. Perché uno dice, ma Dio ha detto tante parole, ha detto tanti precetti, per cui bisogna fare questo, ma bisogna anche fare quello, quell'altro, quello, come si fa a ricordare tutto? Il problema non è, capisci, tenere presente questo, quell'altro, quell'altro. Tieni fa una casistica, capisci, fa una morale, quello, quell'altro, quell'altro. No, il problema non è questo. Il problema è cogliere l'anima. L'anima è un... Ecco, cerca prima di tutto Dio. Questo è l'anno tutto. Cioè il fine non può essere tanti fini, il fine è uno solo. Cioè tutto ti segnala, sono tante cose, ma sono tanti segnali, ma i tanti segnali ti dicono una cosa sola. Sappi vedere quella cosa sola che ti dicono tutti i segnali. Non devi dire, ma ci sono tanti segnali. Capito? Se tu sai leggere i segnali ti dicono tutti una cosa sola. Tutte le creature, sono tante le creature, ma sono tante le creature, sono tante creature, ma tutte quante ti dicono una parola sola. Noi non siamo Dio. Noi ti annunciamo Dio, noi non siamo Dio, cerca Dio, al di sopra di noi. Questa è la parola che tutte le creature, quindi tutta la legge, tutti i profeti, tutti i comandamenti ti dicono. Questa è l'unica cosa che devi mettere. Capito? Trascurando questo, trascuri tutto. Anche se tu osservassi tutti, fossi attento a tutte le cose, scrupoloso in tutte le cose, ma ti manca l'anima, hai capito? Sbagli tutto. Capito?
E quindi questa luce ha anche un iota, un piccolo segno, un piccolissimo segno che è una strada insignificante, tutto arriva al suo compimento.
No, se... prima di tutto vedi, presso Dio, Dio è spirito, presso Dio non c'è nulla di insignificante, nulla di banale. L'insignificante, la banalità, chiamalo come vuoi, è soltanto l'espressione della nostra grossolanità di osservazione. io sono grossolano nell'osservare, allora per me una formica vale niente, l'elefante invece che è grosso, mi capisco, vale tanto, hai capito? Un granello di sabbia vale niente, una montagna invece per me vale tanto, ecco. Ma questo è dato, è effetto di grossolanità, cioè questo è il sentimento. Apparenza. Nel sentimento tu sei grossolana, capito questo? Invece nel campo dello spirito non c'è, perché Dio, essendo infinito, nell'infinito, lui è infinito in ogni suo punto, per cui il punto, tu piccolissimo che sia, contiene tutto l'infinito. Quante volte ho detto, in questo punto qui, c'è tutto l'universo, ma è impossibile, c'è tutto l'universo. Mi capisci? Ma è questione di Dio, se tu hai un apparecchio, basta un apparecchio potente, tu cogli, e l'apparecchio non è mica collegato con l'universo, mi capisci? In questo punto qui ti coglie, e che vuol dire? Che in questo punto qui c'è tutto l'universo. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'infinito, in ogni suo punto, c'è tutto. Io non ho bisogno di correre. Qui se voglio andare a New York devo correre, mi capisci? Se voglio trovare Dio non ho bisogno di correre. Dio è qui. Perché trascende tutto, quando trascende tutto, è tutto in tutti. Mi capisci? Quindi il problema non è correre, il problema è fermarti. E cogliere quello che è presente. Dio è il presente. E lì la meraviglia di Dio. Non ti fa mica correre, hai capito? Ti dice fermati e riconosci che io sono Dio. Per questo dico, non c'è il banale presso Dio, non c'è l'indifferente presso Dio, niente presso Dio. L'indifferenza è data dalla mia grossolanità che non capisco, capito? Ma presso Dio tutto, capito, è di un'importanza enorme, perché è di una segnalazione enorme per noi.
Per cui tutto, se noi abbiamo questo pensiero di Dio, questa ricerca di Dio, tutto ci serve per conoscere Dio. Cioè, da formichina
certo. Dio che pare, se tutto è parola di Dio e in tutto c'è Dio, è tutto, capisci? È aiuto, per cui se io trascuro, io dico, ma io non ho bisogno della Madonna che appare a Međugorje, io mi basta il Vangelo. Un momento, anche questo è un segno di Dio. Io non posso mica prendere affidati, ma io non ho bisogno del filo d'erba. Trascuro. Io dico, ma io non ho bisogno della Madonna che appare a Međugorje, io mi basta il Vangelo. Un momento, anche questo è un segno di Dio. Io non posso mica prendere affidati, ma io non ho bisogno del filo d'erba. Capisci? Io non mi accorgo, io trascurando il filo d'erba, mi capisci? Io scarto Dio, perché scarto un segno di Dio. Ora, chi è con Dio, non con Dio, niente. Con Dio si comprende. Perché sapendo che Dio è il creatore di tutto, si attenti a tutto e si ringrazia Dio di tutto. Signore, ti ringrazio del filo d'erba perché mi dai un aiuto enorme attraverso il filo d'erba. Infatti ne parlo sempre. mi dai un aiuto enorme attraverso il filo d'erba. Ti ringrazio, Signore, del filo d'erba. Non posso dire, ma io sono superiore, non ho bisogno del filo d'erba per credere in Dio. Ecco la mia superbia. Ecco la mia superbia, mi capisci? Così è lo stesso. Noi magari crediamo, ah io ho il più, quindi posso dare qualcosa. No, se tu trascuri il meno, la cosa che tieni minima, proprio nella cosa minima, hai capito? Tu sei fatto adesso incapace di tenere le cose grandi.
Quindi l'atteggiamento giusto dovrebbe essere una continua adorazione interiore di tutto.
Tutto è adorabile, tutto è adorabile, tutto va rispettato, sapendo che in tutto c'è la mano di Dio, c'è la presenza di Dio. Per questo bisogna accettare tutto, i beni e i mali, perché sono tutti aiuti di Dio, c'è in tutto la mano di Dio, c'è Dio. E se io rifiuto la mano di Dio, io rifiuto Dio. Per questo dico, a Dio si va comprendendo, non escludendo. Si va comprendendo, perché Dio, essendo verità, comprende tutto, e tu vai secondo Dio, devi comprendere tutto. Basta, dove ti silenzi?
Peppina? Dio è una miniera che non si esaurisce mai, tu si scava il diamante appare tutta la sua purezza.
Si capisce? Bruno quanto?
15.
Noi pensiamo in quanto abbiamo interesse per capire una cosa. Quando uno ha interesse per capire una cosa, pensa a qualcosa. Quindi noi siamo la pensiera di Dio, se abbiamo interesse per capire le parole di Dio. Giovanni?
Con Dio tu sei diventato motivo di preghiera.
Certo. Eralda, quanti foglietti vuoi?
Uno?
Uno? Pronto. Pronto. Tuo pensiero?
la strada per arrivare a te.
Sì. Maria quando?
Due.
Sì. Sì. Adesso sono 7, 7 e 1 è la stessa cosa. Stai tranquillo, dai.
Fermatevi e sappiate che io sono il Signore.
Sì.
Credere nel pensiero sul tuo Signore.
Sì.
C'è molto altro legge.
Già, bene. Sì. Sì.
Restare sempre con Dio.
Sì.
Non giocare.
Certo, non ne faccio. Certo, sono insomma che ho detto.
Sì, sì.
Certo, anche sì.
Aiutami a dimenticare i miei idoli.
Quanti?
No.
Nove?
No.
Che pensieri?
Ma di essere continuamente in questo lavoro di raccoglimento in Dio di tutti i segni che c'è.
Cinque.
Cinque.
Tutto è fatto nel pensiero di Dio.
Margherita quanti?
Il fuoco dello spirito assorbe tutto e spiritualizza tutto, però dobbiamo metterlo come di tutto, c'è il pensiero di Dio.
Se non lo metti brucia tutto, lo stesso.
Brucia tutto,
però tu l'hai bruciata, sì. L'hai bruciata. Se tu lo metti, ti assorbe tutto, mi spiego, consuma tutto in sua unità. Se tu non lo metti, ti brucia. Brucia
cioè,
tutto. Brucia il tuo mondo. È come il ladro, capisci che ti porta via tutto.
Ecco, se consuma tutto nella sua unità, io mi rende partecipe.
Se tu non l'hai, ti distrugge tutto quel che hai. Ti brucia tutto quello che tu hai. Tu l'hai bruciato. Siccome tu vivi per le cose che sono bruciate, tu l'hai bruciato.
Se vivo per lo spirito, è logico
certamente.
Che inizia quello
certamente. Che sono. Se sono bruciato.
E poi il secondo pensiero, che tutto è adorabile, no? Tutto.
Essendo tutto opera di Dio, quindi tutto è adorabile. Tutto è adorabile. Perché sì. Toglierci le scarpe davanti a tutto e a tutti.
Ho detto prima che le ferite maggiori ci vengono proprio dalle creature che abbiamo messo al posto di Dio. Ma questo perché noi mettendole al primo posto ci deludono
maggiormente.
Maggiormente perché
le più grandi ferite noi le riceviamo sempre dalle persone che più amiamo.
Sì.
È logico.
Ma perché ci tocca di più?
E perché ci tocca di più? E perché ti tocca di più? Appunto perché ce l'hai come
le
punto di riferimento. Esatto, certo.
Che verità per questa.
Per cui se abbiamo Dio come punto fisso di riferimento, come unico amore, come amore più grande, noi ci sentiamo feriti se ci toccano Dio.
Sì, è certo.
Se ci toccano Dio.
Certo. Mettetene, fai un sorrisetto e te ne freghi altrimenti si parlano di te. Se tu metti tuo io, vero, come punto di riferimento, per cui pensi tanto tuo io, tutte le volte che tu senti qualcosa che parlano di te, tu, hai capito, parti in quarta. Ma se tu metti Dio prima di tutto, posso parlare di te la mattina, la sera, tutto in fretta.
Però parto in quarto se mi parlano male di Dio.
Certo. Certo. Sì, perché ognuno di noi soffre nel suo amore principale. Capisci?
Allora è per quello che quando sentiamo parlare male di Dio, bestemmiare, stiamo tanto male.
Ma se abbiamo messo prima di tutto Dio. Comunque il problema non è star male o non star male, il problema è capire che cosa Dio ci vuol dire, anche quando ci fa, perché è Lui che ce lo fa, ci presenta uno che bestemmia, è un fratello di Dio, mi spiego? E allora dobbiamo accettare questo da Dio e cercare, Signore, che cosa mi vuoi dire? Perché due volte il Signore ci prende lo specchio delle nostre bestemmie, quindi non ci fa star male perché c'è una bestemmia in noi, mi spiego, che deve essere trovata. Perché se il Signore mi prende un ubriaco, perché l'ubriaco sono io, e se mi prende uno che bestemmia, perché c'è una bestemmia dentro di me, allora devo cercare presso il Signore che cosa mi vuole rendere evidente, perché più due volte noi non siamo consapevoli di quello che portiamo dentro noi. Magari ci crediamo chissà che cosa e poi ci dice guarda quel che sei.
Cioè noi possiamo dire delle bestemmie senza accorgercene.
Altro che. Hai voglia. Perché presso Dio tu non dici le cose senza accorgertene, ma lontano da Dio tu dici tutte cose senza accorgertene. E quando te ne accorgi è troppo tardi.
E le bestemmie sono quelle affermazioni, quelle convinzioni contrarie al suo spirito.
Ma certo, quando tu dici senza denaro non si fa niente, ma è una bestemmia palese.
Senza?
Quando dici, la salute prima di tutto, tu sono bestemmie. Perché? Perché senza Dio tu non fai niente. Capisci? Dio è prima di tutto. E tu metti altra data e quindi naturalmente è una bestemmia, capisci?
Quante volte ho sentito dire la salute prima di tutto?
E mai pensi che sia una bestemmia?
Appunto. Però quante bestemmie senza sapere.
Sono lezioni che Dio ci dà. Per noi, per
quindi a quel punto lì anche un bestemmiatore ci diventa un aiuto.
Ma certo, è uno specchio. Se noi dobbiamo sempre tenere presente che in tutte le cose che Dio ci presenta, le presenta per me. Perché parla personalmente uno di noi. E quindi anche se mi presenta uno che bestemmia, è per me. Quindi è inutile che tu urli contro l'altro. La lezione è per te. Urla contro te stesso. D'accordo?
E forse il vero aiuto che si dà all'altro.
E allora il vero aiuto che si dà all'altro. Perché tu conosci, tu impari, conosci la tua bestemmia, l'altro non bestemmierà più. Perché è Dio che lo fa bestemmiare, scusami. È Dio che lo fa bestemmiare per te.
Se è un paradosso.
Se si vuole vivere la presenza di Dio. Certo, lo fa per noi. Lo fa per noi. Sono segni di Dio.
No, ha detto è un paradosso che Dio lo fa bestemmiare. È Dio che lo fa bestemmiare.
Appunto, no, dico sembra certo. Un paradosso, detto sembra.
Ma tante cose sembrano.
Appunto.
Che tutte cose che Dio fa per noi, se noi teniamo presente che Dio sta parlando per noi in tutto, mi spiego, tutto è per noi, tutto è per noi. Per cui noi non dobbiamo modificare l'altro, dobbiamo modificare noi stessi. Il più grande aiuto che possiamo dare anche al mondo attorno a noi, ed è anche l'amore, il vero amore del prossimo, se io voglio che il fratello soffra meno, io devo cercare più Dio. Se cerco io più Dio, allora il mio fratello soffra meno, perché il mio fratello soffre per me. Per me è tutto lì. È tutta opera di Dio, ma è opera di Dio per salvare. Ecco per cui tutto partecipa della passione di Cristo, e Cristo, la passione di Cristo, la morte di Cristo, continua fino alla fine del mondo. Fino a che per noi c'è mondo, c'è qualcuno che muore per me, che soffre per me. Perché io non cerco Dio, se c'è modo vuol dire che non cerco Dio. No?
Sì.
C'è.
Cerco Dio
sopra il mondo. Tutto cielo. Tutto cielo. Che vuol dire che non sei tu che devi soffocare. Siamo noi che non dobbiamo soffocare. Quando noi non ci percheremo più, tu non ci percherai più.
Devo prendere la lezione su di me.
Va bene. Comunque anche noi dobbiamo prendere la lezione su di noi. Quindi quando noi non ci percheremo, tu non ci percherai più.
Oh, che bello, fate
insieme. Allora, supplica gli altri che facciano in fretta, non duplicare, datti da fare.
Arrivederci. Ciao. Ti daresti ancora un pensiero di Pentecoste per Piero.
Arrivederci. Ciao.